Commentiamo questi dati con Lorenzo Dessio, docente alla LUIS. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
E grazie per la disponibilità, perché sappiamo che è stato impegnato a lungo in un importantissimo media nazionale per diverso tempo, insomma, quindi grazie anche per il tempo che ci concedi. Questi risultati sono chiari e un po' erano aspettati, insomma, la vittoria del centrodestra, l'affermazione di Fratelli d'Italia, forse nelle dimensioni un po' c'è da ragionare. Ti chiedo se è possibile fare una valutazione di questo genere. Come titolano molti quotidiani, è la vittoria di Giorgia Meloni, quindi un fattore leadership aver trainato questi risultati, oppure un effetto coalizione, la disgregazione del campo largo, quindi PD e Movimento 5 Stelle che sono andati ognuno per sé, oppure una questione proprio di proposta politica, cioè di programma, insomma l'essere comunque, come ha detto Meloni, fedeli, diciamo, all'Europa e anche all'atlantismo, ma con una diversa idea rispetto a Draghi, che può aver fatto gioco. Sono domande, immagino, da 3 milioni di dollari, però te le rivolgo lo stesso.
Ma allora, a mio parere le coordinate di fondo sono essenzialmente di una permanenza di alcuni orientamenti stabili dell'elettorato italiano, elettori di centrodestra e elettori di centrosinistra. Nel centrodestra noi abbiamo un elettorato che ha sempre votato chi era in grado di offrirgli la capacità di sconfiggere le sinistre, come le chiamano, e di impedirne il governo. Quindi, dopo l'eclisse della leadership di Berlusconi, si era affacciato Salvini poi ha sbagliato alcune scelte strategiche fondamentali, è emersa la leadership di Meloni e quell'elettorato si è ricompattato, anche perché i tre partiti, come hanno sempre fatto, hanno fatto la scelta intelligente di presentarsi insieme per essere competitivi. Nel campo ampio degli elettori che hanno posizioni di centrosinistra, queste scelte non sono state fatte, per cui il PD ha scelto di non fare una coalizione con quello che era l'attore più credibile per riuscire a cercare di rappresentare quell'ampia area di consensi, e io sono convinto che questo abbia giocato un ruolo anche per certi versi nell'astensione, perché c'era una chiara percezione che la sfida era praticamente già decisa, che non c'era una reale competizione né a livello nazionale né nei collegi uninominali, se non in pochissimi casi, e di conseguenza questo esito, tra l'altro invito tutti a guardare i dati complessivi dei voti, della somma di voti proporzionali, non si sarebbero sommati pienamente, neanche se ci fosse stata un'alleanza, però molto probabilmente un'alleanza tra PD e 5 Stelle, che comunque abbiamo visto valere il doppio del terzo polo, sarebbe risultata competitiva in molti collegi uninominali e probabilmente avrebbe riacceso anche un po' la mobilitazione dell'elettorato di centrosinistra.
Ecco, dell'attenzione non si parla tanto, ma 10 punti in meno rispetto a 5 anni fa è un vero e proprio tracollo. Dici tu, è un'astensione che potrebbe arrivare stavolta soprattutto da sinistra?
Questo ancora non lo sappiamo, servono maggiori analisi, anche perché, diciamo la verità, la somma dei partiti centrodestra ha ottenuto un buon risultato, ma non è stato un diluvio, non è stata una valanga. Può darsi che alcuni, soprattutto tra i più moderati, potrebbero in parte aver ricompensato anche Azione di Calenda, quindi non siamo ancora, oppure potrebbero essersi astenuti anche loro, quindi non sappiamo se questo ha contato così tanto e in quella direzione specifica verso il centro-sinistra, però il dato dell'astensione è veramente un dato grave, un calo di 10 punti è un calo grave, è il doppio del precedente calo più marcato che era avvenuto nel 2013 dopo il governo Monti, quindi è un dato su cui dobbiamo riflettere molto.
Ecco, forse per i flussi ancora presto, però si può cercare di capire, almeno per Fratelli d'Italia, da dove possano essere stati drenati, se intracoalizione soprattutto i voti, perché comunque c'è quel 44% che è un po' una specie di tasso naturale del centrodestra, unito o disunito, oppure se effettivamente è riuscita a richiamare gente da una precedente astensione, oppure da un centro che si era un po' stufato di Draghi. Tra l'altro c'è il tema del anti-establishment, perché insomma sembra che nelle ultime tornate elettorali guadagnano quelli che riescono a rimanere fuori al governo, comunque a sganciarsi in tempo utile.
Allora, sulla questione dei flussi, noi abbiamo visto che c'è una ridistribuzione appunto dall'area di centrodestra, quindi in parte molto importante dalla Lega, quasi dimezzata verso Fratelli d'Italia, ma in parte anche dal Movimento 5 Stelle, e questi sono molto verosimilmente quegli elettori con opinioni di centrodestra che sia nel 2013 che nel 2018 avevano costituito circa metà dell'elettorato del 5 Stelle. In questa elezione quindi probabilmente questi elettori tornano a casa. Quindi questo per quanto riguarda il risultato, il dato dei flussi elettorali. Sull'atteggiamento anti-establishment, non è che si vota contro l'establishment o contro qualunque governo. Il problema è che quando c'è un governo di larghe intese, in cui i partiti devono fare moltissimi compromessi che scontentano la loro base, è chiaro che nella campagna successiva si rischia di pagare un prezzo. Allora, in questo senso, il Movimento 5 Stelle ha provato a smarcarsi per primo dall'esperienza del governo Draghi, perché sapeva che si avvicinavano le elezioni, e quindi a rimarcare molto il fatto che sull'agenda sociale di quel movimento Draghi non aveva dato risposte. Forza Italia e la Lega hanno provato anche loro a smarcarsi, ma evidentemente Salvini ha pagato il prezzo dell'aver sostenuto Draghi in misura inevitabile rispetto a quello che faceva Meloni dall'opposizione, e poi aggiungo, secondo me Salvini ha pagato anche gli errori strategici che ha fatto quando era in una posizione di forza e che non è riuscito a sfruttare durante la legislatura.
Per il PD il risultato è chiaramente deludente, siamo sotto il 20%, ovviamente l'essersi presentato da solo, fra virgolette, senza l'alleanza del campo largo, il Movimento 5 Stelle lo ha indebolito fin dall'inizio, ma ci sono stati anche degli errori a livello di campagna strategici, a tuo giudizio?
Secondo me sì, non è soltanto il non avere una coalizione, è il non avere un programma chiaro, perché ispirarsi all'agenda Draghi, cioè all'agenda di un governo che aveva una coalizione così ampia da prendere provvedimenti non in chiare direzioni politiche, ma Draghi può essere un metodo, cioè quello di fare le cose in maniera competente, ma non è un'agenda, è un'agenda vuota, bisogna riempirla di contenuti. Il PD non ha dato un messaggio chiaro in questo senso, non ha dato un messaggio chiaro neanche se voleva guardare a sinistra o voleva guardare al centro, perché prima non è partita l'alleanza col 5 Stelle, voleva offrire l'alleanza a Calenda ma poi è stato rifiutato, comunque ha proposto delle candidature in direzione di Calenda, mi viene in mente Cottarelli che è stato una delle bandiere, ma poi Letta è uscito con dichiarazioni contro il Jobs Act rinnegando un po' l'operato del PD negli anni passati. Il PD soffre una mancanza di una chiara linea politica, la non capacità di rappresentare il campo della sinistra e anche forse quindi una non capacità di fare sintesi politica tra le varie forze nel campo della sinistra in maniera da costruire una coalizione competitiva, che è quello che in passato aveva reso il centrosinistra capace di vincere le elezioni.
E ora diciamo si apre una stagione probabilmente di congresso, chissà se appunto con un Letta che sarà spinto alle dimissioni. Sui nostri microfoni qualche minuto fa il caporedattore del Tirreno di Firenze diceva il PD deve ripartire, ma non dalle alleanze, non ragionando se riprovarci con il Movimento 5 Stelle oppure no, deve rifondarsi da capo, forse addirittura cambiare il nome, perché ormai diciamo, è legato a una stagione, a un'immagine particolare di PD, di partito legato a certi ambienti, a certe politiche. Le due cose saranno legate, ci sarà una sorta di showdown.
Impossibile da dire. Il problema è che a mio parere la questione fondamentale per un partito sono i contenuti, perché i contenuti poi permettono di decidere le alleanze, permettono di attrarre militanti, permettono anche di gestire i lunghi anni dell'opposizione. Il problema è che io vedo proprio analisi molto diverse delle trasformazioni della nostra società all'interno dello stesso partito. Ci sono analisi molto diverse, per cui le correnti tradizionalmente più vicine a Renzi, più vicine a Calenda, che più auspicavano l'agenda Draghi, e al tempo stesso invece una parte del partito che denuncia i rischi, l'impatto delle grandi trasformazioni, il problema sulle condizioni di vita delle persone, e quindi ha un'agenda più radicale di sinistra. E io non vedo un'analisi comune nel PD di questi fenomeni, quindi è difficile. È impossibile da dirlo, però staremo a vedere. Però i problemi sul campo sono questi.
Ultima domanda, anche questa da diversi miliardi di dollari, cosa succede a questo punto sull'agenda del governo? Insomma, Meloni, sappiamo il suo background, partito post-fascista, però ha cercato di rassicurare mercati e istituzioni estere in queste ultime settimane, anche sull'atlantismo, sull'europeismo. Che tipo di agenda sarà l'agenda Meloni secondo te, anche calcolando il fatto che appunto ha degli alleati, ma non diciamo al suo pari? È una forza o una debolezza?
Allora, da un punto di vista è una forza, perché ovviamente c'è la possibilità di costruire consenso tra gli alleati. La debolezza la vedo più che altro sulla questione della capacità organizzativa, perché Fratelli d'Italia era un partito del 5% che è diventato del 26%. Allora, quando si va al governo c'è bisogno di ministri politici che siano in grado ministri sottosegretari che siano in grado di rapportarsi con i direttori generali dei ministeri, siano in grado di rapportarsi con l'amministrazione, che quindi abbiano la capacità di prendere un programma politico e di trasformarlo in misure concrete e nella capacità di attuarle. Allora, questa secondo me è la più grande sfida per Fratelli d'Italia. Avranno una classe dirigente all'altezza, avranno la capacità di fare da collante tra le varie forze del centrodestra. In passato lo fece Berlusconi, che aveva altre risorse, tra l'altro risorse economiche, risorse mediatiche. Questa probabilmente è la sfida più importante che attende Meloni. Sulla linea politica ci aspettiamo una certa continuità sulle linee fondamentali dell'Italia, penso soprattutto alla politica estera, penso per certi versi al ruolo in Europa, anche se sicuramente Meloni vorrà dare il senso di una maggiore capacità di rappresentare gli interessi dell'Italia nelle trattative e nel rapporto con gli altri paesi europei. Quello che ci sarà da aspettarsi probabilmente saranno delle misure economiche, quindi chiaramente un superamento, per usare un eufemismo, di misure come il reddito di cittadinanza, probabilmente una qualche forma di riforma fiscale che magari favorisca le imprese e probabilmente di non fare più particolari progressi su alcuni tipi di diritti, penso ai diritti LGBT, penso a una misura come il disegno di legge Zan, che non credo che in questa legislatura si faranno molti progressi in quella direzione.